Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning Atariteca! Siamo finalmente giunti al Minter Day, è il giorno dell'apocalisse. Dopo tanto penare, dopo tanto aspettare, finalmente è arrivato il giorno del podcast, dell'intervista all'Amasoft e Jeff Minter. Madonna che tirata, l'avete sentiti? Gli angeli che suonavano la tromba dell'apocalisse. Noi sì, dico noi perché non sono stato soltanto io a intervistare i ragazzi di Lamasoft, ma è stata un'operazione congiunta con il grave, con il grande Mike di Arcade Story. Vieni fuori,
eccolo
Mike,
qua,
fatti sentire.
Eccolo qua. Oh, buongiorno a tutti amici di Atariteca. Buongiorno a tutti.
Che impresa.
E buongiorno a te, buon compagno di viaggio. Mi immagino un po' come due hobbit, devo dirti la verità.
Sì.
Anche perché, anche perché dopo tutto il Galles dove vive Jeff insieme a Ivan ricorda un po' Hobbyville, quindi secondo me non siamo poi così fuori. Poi tutto sommato loro hanno i capelli lunghi, la barba, quindi potrebbero sembrare Gandalf e Saruman, quindi sai,
sì,
ci sono un po' di riferimenti.
Sono molto bucolici.
Sì, anche le loro bestioline sono bucoliche.
Sì.
Le sei capre, sei pecore, il lama e l'asinello.
Mamma mia, è stata un'esperienza grandiosa, divertentissima. E ovviamente voi state ascoltando questa che sarà la versione podcast, ma l'intervista integrale video è pubblicata, sarà pubblicata sul canale YouTube di Arcade Story.
Esatto, esattamente nella puntata, diciamo, quelle che sono le puntate del salotto internazionale di Arcade Story, che quindi si trovano tutte su YouTube. Anche questa con Jeff e Ivan di Lamasoft la potrete trovare lì.
Sì. E siccome l'intervista dura la bellezza di 60 minuti, l'abbiamo splittata in due, un po' come Atari. La prima parte esce qui sul canale di Atariteca Podcast, la seconda sul canale di Arcade Story Podcast.
Esattamente.
Seguiranno a ruota, brevissimo, li avrete quindi a disposizione. In questo caso, quindi, dovete tenervi pronti per questa prima parte che, ragazzi, tenetevi forte, comincia a brevissimo, basta avere la pazienza di ascoltare, vero Mike?
Verissimo. E stiate pronti per intraprendere un bel viaggio attraverso le colline bucoliche del Galles.
Prima di cominciare vi ricordo che Atariteca ha un suo gruppo Telegram per i dibattiti e le questioni strettamente collegate al podcast settimanale. Atariteca ha anche un canale Telegram attraverso il quale, se vi iscriverete, riceverete le notifiche quando io pubblicherò nuove puntate e nuovi contenuti di qualsiasi tipo, sia Estrateca che Atariteca regolare. Sul sito di Atariteca è disponibile la macchina del caffè attraverso la quale potrete sostenermi offrendomi caffè. E infine Atariteca fa parte della Lega dei Videogiochi, 7 podcast federati che interagiscono tra loro scambiandosi contenuti ed ospitate, sempre tutto a tema videogioco. Se la Lega dei Videogiochi vi incuriosisce, nella descrizione di questo podcast potrete trovare i link per raggiungere direttamente ognuno dei membri della Lega e cominciare l'esplorazione. E adesso non ci resta che cominciare con la prima parte dell'intervista a Jeff Minter e Lamasoft. Buon ascolto!
Benvenuti in una nuova puntata del salotto internazionale di Arcade Story. Allora, voi sapete, io sono Mike, però questa volta la configurazione sarà leggermente diversa. Perché? Innanzitutto ho a fianco a me un aiuto storico, diciamo, perché il buon Simone Guidi di Atari Teca Podcast, che è comunque un conoscitore molto più formato di me per quanto riguarda la storia dell'ospite che adesso vi andrò a presentare. Quindi innanzitutto ciao Simone. Come
ciao
regia, come regia c'è sempre il buon rinoceronte Daniele Daccò, e come ospite io ho l'onore di presentare qui nel salotto insieme a Simone il buon Jeff Minter e Ivan Zorzin. Benvenuti nel salotto internazionale di Archezzori e grazie per essere qui.
Grazie per averci invitato.
Benvenuti ragazzi.
Fantastico. Per me, per noi è un vero onore poter parlare con voi e spero insomma che riusciremo a raccontarci un po' di cose, perché la vostra storia è sicuramente molto interessante ed è molto apprezzata, quindi siamo qui per questo. Allora, partiamo subito con le domande. Se vuoi tradurre Ivan o così faccio brevi pezzi.
Fai la domanda, poi faccio una traduzione veloce.
Perfetto. Allora, la prima domanda è una domanda di rito che faccio a tutti gli ospiti del salotto internazionale, perché poi entreremo un po' più nel vivo della Lamasoft. La mia domanda è questa: se io dico sala giochi, a Jeff cosa viene in mente?
If he says arcade room, what comes into your mind?
Defender, I think of Star Wars, I think of Robotron, I think of Good Times.
Questo non sarebbe
sono titoli.
I think he meant maybe other than just the game, so what you feel about the experience, what kind of memory is
it? Well, as I say, I think of Good Times. I think of all the times I spent in the arcades in the 80s. I mean, I spent quite a lot of time there, and I think of being young again.
Come dice praticamente che tutte le bellissime memorie dei tempi che c'erano e si sente ritornare giovane di nuovo. Penso che abbiamo tutti questo tipo di memorie, almeno, cioè, noi le arcade rooms abbiamo conosciute, le abbiamo viste anche prima e dopo, e come dicevo l'altro ieri, parlavo con a Michele, non è solo un discorso di videogames, quindi c'è di macchine, ma è proprio un discorso sociale, un'esperienza sociale. I'm explaining that it is not just about the video game itself, but also the social experience, the fact you were going there, meeting
it was also about the technical advances you would see there. I mean, these days, PCs are so powerful that there's no real technical advantage that arcade games have, whereas back in the day, you see all the latest cutting-edge technology. The first time you ever saw scaling sprites was in the arcade. First time you ever saw hardware rotation was in the arcade. First time you ever saw polygons probably was in the arcade, but stuff like iRobot.
Sì, praticamente stava dicendo che appunto non era poi solo appunto quello, ma anche il fatto che si vedeva questi avanzamenti tecnologici che adesso siamo abituati, PC fanno di tutto di più, c'è tutta questa tecnologia che sembra che sia istantanea, venga fuori così. Ma una volta andavi negli arcade, avevi l'occasione di vedere per esempio prima qualcosa a colori, poi magari uno sprite rotation, poi magari la grafica in 3D, c'era questa progressione di tecnologia che andava sempre più verso qualcosa di più, e lì era la prima volta dove la vedevi.
Fantastico.
Emozione, era emozionante. Very emotional.
L'emozione di vedere l'evoluzione di questa tecnologia, che partivi da questi videogame così semplici e poi tutte queste novità che venivano fuori che fino a prima non c'erano.
Ma come ha vissuto da programmatore questa evoluzione nel vederla, poi nel farla, però come vedeva queste innovazioni? Cercava sempre di andare oltre lo schermo? Oppure come viveva questa esperienza di gioco?
How you were living this experience to see all this innovation and things from a programmer point of view? If you were, how was the feeling for you to see this new technology coming out? Thinking maybe what you were doing?
Well, it was a progression. When I first started, I was on a Commodore PET, and then each machine I got onto was a bit more advanced, and you'd see the stuff in the arcades, and you'd be waiting for it to come to your home machine. I mean, you'd see color in Galaxian, and you think at that same time I was using a Commodore PET, so I'd be thinking, I can't wait to get color at home. And then the VIC-20 came out and you had color, and then you'd see something else using sprites, and you wanted sprites, so you'd have the Commodore 64. So yeah, you'd look to the arcade as an inspiration and almost to see what was coming to your home computer pretty soon.
Praticamente dice che sì, vedere queste cose che si questa tecnologia che aumentava sempre di più negli arcade, c'era questa attesa che si chiedeva quando è che questa tecnologia arriverà finalmente anche a casa. Allora, come dicevo, lui aveva cominciato col PET ed era monocromatico ed era vedevi i colori nella sala giochi, quando è che arriverà i colori, poi ti arriva il Big 20 che ha i colori, cominci a vedere gli sprites, ti chiedi quando è che arriveranno gli sprite anche a casa.
Yeah, I saw that Omega Race, I spotted that, that's one of the best Big 20 games ever, it's a fantastic game that is.
Sì, Omega Race lo dice, uno dei giochi migliori mai fatti. Poi se vuoi andare nel tecnico ti spieghiamo anche perché, qual è la limitazione del Big 20 e cos'è che Omega Race riesce a fare.
Ma il game was actually better on the Big 20 than on the Commodore 64.
Si dice che funziona meglio sul Big 20 che non sulla versione per così 64.
Dai! Ah, noi abbiamo anche il cabinato originale di Omega Race dagli
sì,
Stati
ma
Uniti, molto
lo sai
bello.
Qual è il problema del Big 20? Che il Big 20 praticamente fa solo grafica a caratteri, non ha sprite, non ha bitmap. Però se riesci a creare una zona di caratteri abbastanza piccola che ne contiene non più di 256 o quelli che sono, praticamente puoi riprogrammare al volo tutta la mappa a caratteri e puoi simulare una bitmap usando, cioè come se tu stampassi ABCD, FG, HIG, KLMN, tutto quanto in riga e continuamente cambi la bitmap sotto. Ovviamente per quello che è uno schermo ridotto, non si espande su tutto quanto, però è un trucco. Come explain basically how Omega Race was, ti metti a caratteri mappa nel
Che è forte, è stato il primo gioco che ho giocato sul Vic 20, proprio il primo videogioco in assoluto a casa.
Not Crit Run?
No!
Simone, lascio a te la parola, vai.
Io ho una domanda, Ivan. Jeff ha sviluppato su tante piattaforme diverse, fin dall'inizio, perché lui ha cominciato sul PET, però so che quando è arrivato lo zio Clive Sinclair, per lui è stata una vera rivoluzione, no? Ma lui dentro il suo cuore è un Commodore Boy o è uno Specky Boy?
I think you understand this question by yourself.
No, I'm a Commodore Boy, he's a Specky Boy.
Ma devo dire una cosa in mia difesa, e questo ve lo confermerete tutti. Quando il Commodore è uscito in Italia, costava una cifra folle, nessuno se lo poteva permettere. Anche io mi ricordo lo Spectrum, lo ricordo perfettamente. Quella volta là, lo Spectrum 48K costava 450.000 lire, che era praticamente quasi ancora un poco, non dico più della metà dello stipendio che prendeva mio padre, ma era un mucchio di soldi, erano tantissimi. E a quel periodo là io mi ricordo, soprattutto anche mia mamma, i miei genitori, si diceva il computer è una sciocchezza, pareva fosse un giocattolo con bambini viziati. Vero. Nessuno a quel punto lo... E quindi ho dovuto faticare parecchio per riuscire ad avere uno Spectrum, ma era già il massimo che mi potevo permettere in quei periodi.
Well, Joe, I did have a ZX80 and a ZX81. So,
ZX81.
Sì, sì, so che anche
Sinclair c'è.
Anche moddato.
Ma anche moddato. Ci ha messo le mani sulla mainboard. Dalla biografia dice che ha modificato lo ZX80 per farlo assomigliare a uno ZX81.
You say in your biography that you modified a little bit of ZX80 to make it a bit like more like ZX81. What, did you change that on?
It was just an off-the-shelf part you could get from Sinclair. You could literally take out the ZX80 ROM and plug in the ZX81 ROM.
Yeah,
and it gave you an extended basic.
Praticamente c'era, non era, si poteva fare, difatti quello era venuto un po' dopo, si poteva tranquillamente prendere la ROM della ZX81 e metterla nella ZX80 e praticamente avevi le estensioni del BASIC, tranne l'istruzione SLOV, che però ti serviva un hardware esterno per far funzionare. You didn't have a SLOV instruction.
You didn't have a SLOV instruction, but you could, I remember farting about with it in machine language and managing to get, using the ZX81 ROM, and calling the screen refresh routine, I managed to get it to do a continuous display while I was doing something else.
Si poteva comunque fare qualcosa in linguaggio macchina con un po' di voodoo, si poteva riuscire.
It was voodoo.
Simo, mi lasciano senza parole questi due.
Sono forti.
Veramente, cioè, incredibile.
Vai con le domande.
Vado.
Vai.
Allora, quando si è reso conto che il suo lavoro avrebbe avuto un'importanza di rilievo nella sua vita?
When did you realize that your work would have a real importance in your life? When you say, really, this is really a job that's going to make something about?
Not for several years after I started. I started making games in 1979 on the Commodore PET in school. And it was only, well, I guess, well, 1981, I suppose, 1980, 81, when we were doing some, selling some games through DK Trikes, and they started to sell a bit, and then we decided to set up LlamaSoft. But it was only when the greater video game market started to emerge through the ZX81 Praticamente
lui dice, lui aveva cominciato a fare giochi sul PET intorno al 79, sì. Però diciamo poi avevano cominciato a pubblicare qualcosa intorno all'80-81 tramite Decapatronics, che se poi leggete la biografia lì c'è una storia che è successa. Sì. E praticamente quando c'è stato cominciato il boom dei giochi sul ZX81 intorno al 1982.
1981 was when the ZX81 came out, and that's what really triggered the start of the software market in this country. The 1982 was when it really started to grow.
E praticamente nell'81 quando è uscito il ZX81 in UK, c'è stato, ha iniziato proprio il vero boom dei giochi, proprio il market dei videogame nel UK. E diciamo che nell'82 è stato proprio il periodo in cui si è cominciato a rendere conto che fare videogame poteva diventare veramente, diciamo, un business.
Una professione, ho capito.
Una professione, sì.
Io invece avrei una domanda che riguarda Martin Brennan e John Matheson, che sono quegli sviluppatori che lavoravano per la Sinclair Research. Lui ha fatto tante cose per questi due signori, perché li ha seguiti prima in Flare Technology con il Konics, poi col Jaguar, poi con la VM Lab, ma li conosceva personalmente questi signori oppure era entrato in quel giro lì? E...
Basically, if you personally knew those two guys, or if it just happened that you were working for them because you were...
I didn't really meet them until the Jaguar days, John Matheson, the first time I met John Matheson was quite unfortunate. It was... at the launch of the Jaguar, and he'd seen an early version of Tempest 2000. And we were at this launch party in New York, and we both had a fair bit to drink. And so I started talking to him, and he started slagging off this version of Tempest 2000 he'd seen. He said he said it would never amount to anything. He said it didn't use the Jaguar hardware very well at all, and Atari only had it to make up the numbers. And so he was quite insulting about it. And then a couple of years later, I was actually out at Atari, and Tempest 2000 had done extremely well at that point, and he had to eat his words. It was rather good. But I mean, we did go on to become good friends after that. It was something which we always have a laugh about if we see each other. I haven't seen him for years. I haven't seen him since the VM Lab days, but yeah, I used to hang out with him quite a lot when he was at Atari, when he was working on Jaguar 2 as well. It was interesting. I almost got to work on that, but not quite.
Praticamente, per tradurre velocemente, diceva che si sono incontrati questo party che erano tutti un po' abbastanza con dell'alcol in corpo, e lui aveva appena visto una versione preliminare, ancora non assolutamente completa, di Tempest 2000, e praticamente ha detto che gli pareva una schifezza, che sta roba non avrebbe avuto nessun successo, e invece poi anni dopo, quando è diventato uno dei giochi numeri uno... ha dovuto rimangiarsi le parole, ma a parte quell'episodio dice che sono sempre rimasti in buoni rapporti e che poi sono praticamente quasi diventati amici, e che per poco non ha lavorato anche sulla Jaguar 2, ma comunque sì, è sempre stato un ottimo rapporto.
Fatto
questo piccolo incidente probabilmente dovuto a una versione troppo precoce e troppo
birra.
Too much beer and the two early version. That's also why perché non si dovrebbe mai mostrare le versioni troppo preliminari. You should never show it.
Perché poi crea preconcetti, pericoloso.
No, ma non si è creato nulla di male. Nothing bad came out.
No. So we've been good friends after that. I've even been in his hot tub.
Ah, sono diventati amici e fino a un certo punto si sono incontrati nella jacuzzi. Ma come era la storia? How was the story?
From VM Labs, we went out to John's house one evening. He had a very nice house just off Highway 17 with an outdoor hot tub and everything. It was very, quite posh. Very
praticamente
nice.
Niente, una volta l'hanno invitato in un party là, sta casa di sua, pare che avesse sta bellissima casa.
Richard Miller. I was there with Richard Miller.
Era là con Richard Miller, c'era sta bellissima casa, pare che facessero sti party con birra, robe, non so, robe americane.
I'm not sure if they're aware, I went to school with Richard Miller. We were best mates since I was about sort of 12 years old.
Ah, è andato a scuola assieme a Richard Miller, erano...
Ah, ok.
Dai.
Quando erano circa 12 anni.
Simone, io lascio la parola a te perché so che tu sei molto più ferrato di me sulla storia. Poi io rigirerò alcune domande più legate al mondo arcade e a quello che suscita come emozioni a Jeff, quindi lascio la
parola. Ma io guarda, li volevo chiedere addirittura delle next gen, Ivan. So che avete una casa molto tecnologica, me l'ha confermato anche Mike. Non vi manca la tecnologia? Technology don't miss you.
Né quella vecchia né quella moderna, no, assolutamente no.
Esatto. Cosa pensate del PS5, Xbox? Qual è il vostro preferito?
Ma chi
adesso
l'ha mai visto? Qualsiasi PS5. No, no, qualsiasi PS5. È impossibile ottenerne uno.
No, te capito. Not exist.
No, veramente, più Xbox, abbiamo visto uno in un negozio per uno di quelli pawn shop. Cosa volevano?
It was twice as much as it should be. It was like 730 quid.
Si, volevano 740 sterline. Sì, una... sì. Cioè, non li trovi, non si riesce a comprarli da nessuna parte.
Ah, quindi anche in Inghilterra.
Ma siete più Sony o più Microsoft? Quale?
Well, I guess we can say we are more Sony at the moment.
At the moment, yeah, we're more Sony. I mean, it basically it's whoever treats us the nicest, really. I mean, when Jay Allard was in charge of Xbox, Jay Allard was a big Llamasoft fan, so we got to do the visualizer in the Xbox 360, and they looked after us well, and then all our allies inside Xbox left, and they became indifferent to us. Meanwhile, at Sony, when they were getting ready to bring out the PS4, they wanted more indie people, and so they were very keen to get us involved. So we got involved with them, and we did some stuff for them. And now they've kind of gone off the boil as well. So at the moment, we're kind of free-floating, really. But, I mean, whoever gives us the best opportunities, they'll be the people that we favour, really.
I would just say the same to me. So it was basically, we work with everyone and whatever we find the best opportunity.
Well, yes, what I just said, isn't
cioè,
it?
Fondamentalmente, il discorso è che purtroppo in tutte queste, quello che abbiamo visto mai tante volte, è sempre così, cominci a lavorare con qualcuno, tutto va benissimo, fantastico, c'è un periodo di grazia favoloso, poi la gente si sposta, gli affari cambiano, in genere ogni 3-4 anni la gente sparisce tutta, finisce da un'altra parte e poi ricompare non si sa dove. Così quando lavoravamo all'inizio c'era Jay Allard, che era un grande fan, diciamo, del lavoro di Jeff. Abbiamo trovato quel bellissimo lavoro con la Microsoft, stavano facendo la Xbox 360, abbiamo fatto il visualizzatore, abbiamo fatto la... Poi tutto è cambiato, gente è andata via, ha cambiato direzione, lì il discorso è un po' morto, cioè non abbiamo... Poi è venuto fuori Sony, c'era il periodo che stavano facendo la PS4 e c'era il periodo in cui avevano appena iniziato sperimentalmente a fare questa VR, che non si sapeva nemmeno a quel punto se era una cosa che avrebbe preso o non preso. Volevano a tutti i costi qualcosa di bello, abbiamo fatto quei Polybius e quelle cose là, ed è andato tutto bellissimo, e poi anche lì potrei dirti che il 90% delle persone che conoscevano sono andate tutte via, sono andate a lavorare da altre parti. Sono
è sempre liquida la situazione, via, in pratica.
È molto fluida. Diciamo, in genere, quel che ho visto io, così, per dire un numero, ogni 4-5 anni cambia tutto.
Un refresh.
E purtroppo hai queste situazioni. In questo momento siamo un po' anche noi nelle onde. Adesso abbiamo forse qualcosa, ma stiamo un po' andando avanti per conto nostro, perché noi lavoriamo con chiunque.
E però, Ivan, voi avete mantenuto sempre un'identità molto forte come l'Amasoft. Cioè, questa è una cosa molto importante. Cioè, è proprio stata una vostra volontà, cioè... Quando siete partiti vi siete dette: noi siamo questo e questo rimarremo, e non siete mai stati tentati di, insomma, assecondare un po' il mercato?
Questa è un'ottima domanda, penso che la traduco, penso che Jeff avrà... Basically saying one thing that is very impressive is the fact that we always wanted to keep our identity while working, to say we always want to be Llamasoft and do the stuff that we do. Ci vorrei sapere se è stata proprio una scelta.
Sì, no, se è stata una scelta e se c'è stato mai un momento da quando è nata la Llamasoft a oggi che siete detto, ma forse...
Maybe to change or say no,
I don't really... No, basically, it's both a blessing and a curse, really. It's a blessing in that, you know, I've been able to maintain my style. You can recognize a Llamasoft game, you can recognize one back in 1982 and you can recognize one now as being a Llamasoft game. And there's not many software houses that have that kind of recognizability. But the downside is that I can't delegate, because basically only we can make Llamasoft games. I can't tell somebody else how to make a Lava Soft game. I have to put my hands in it myself.
Wait a second. There is, it says it's been upgraded and now we have unlimited minus.
Oh, okay.
Grandissimo. Michele, non abbiamo limiti. Grande.
I no epic guy.
Vi faccio un po' la traduzione giusto a questo punto. Siccome stava dicendo, praticamente è una benedizione e una maledizione al tempo stesso, perché il fatto che lui dice, per esempio, lui non può delegare, diciamo, di fare il suo software da nessun altro, perché dice solo l'Amazon può fare il tipo di gioco che l'Amazon, non può spiegare un altro, di dire fammi un gioco sullo stile. Che è una scelta personale, perché anche, come dice Jeff giustamente, tu vedi un gioco della Amazon di 20 anni fa, vedi un gioco dell'Amazon di adesso e dici quello è un gioco della Amazon. Questo stile, questa roba.
L'identità molto forte, caspita.
Ma also I have to say, the thing is, you always want to be yourself. You don't want to be something following the market.
No, I effectively make the games that I want to play. So, you know,
praticamente Jeff ha giochi che lui vuole giocare, che gli piacerebbe giocare. Non è che ci mette a dire adesso facciamo un gioco perché il mercato vuole, no, cioè, come dire,
This is why we're so far off mainstream, is to be an insignificant blip these days.
Sì, cioè, questo è perché siamo così talmente fuori dal mainstream che siamo veramente una nicchia di un qualcosa.
Però, d'altra parte,
I think, in a way, it is what actually kind of makes ourselves, the fact that we have an identity, which is our identity.
Yeah, I mean, we are LarmaSoft. Nobody else can be LarmaSoft. It doesn't work. I mean, I've seen people try and do LarmaSoft games and they don't work.
è la nostra scelta, nel bene e nel male, la nostra identità personale. Cioè, io penso, se non avessimo questa identità personale, saremmo veramente persi. We would have been lost with our identity, because we would be just like someone else trying to follow.
Well, yeah, exactly. There's so many people trying to do so many things that, I mean, at least I've got an identity which I've been nurturing for the last 30 years or so. I might as well keep it, you know.
Si dice che praticamente questa identità, questi suoi caratteristiche di giochi che fa, sono 30 anni che l'ha curata e mantenuta, vuole continuare a mantenerla.
Però, scusami, una domanda mi viene spontanea. I progetti LarmaSoft sono progetti molto intimi, cioè come sviluppo. Com'è lavorare in due? Perché poi ti sei unito tu a Jeff, Ivan. Quindi, cioè, voglio dire, com'è lavorare in due? Avete proprio una sincronia mentale, una sincronizzazione mentale incredibile, perché, cioè, se Jeff ha detto che comunque l'identità è importante, l'identità dell'individuo è un conto, ma l'identità di due è impegnativa da portare avanti.
It's basically asking if these games are really so personal and so your identity in a way to make, how we manage to work so well together and if we can, how we can synchronize and what we do.
Well, we have different areas of expertise, really. You do a lot of the sort of more technical back end work. I always say that you make the horse and I get to ride it. It's that kind of thing. I mean, it's not quite that simple. No. It's kind of that kind of idea.
It's a bit, diciamo che il discorso è un po'. Abbiamo, diciamo, due aree di esperienza che sono quasi completamente diverse e in un certo punto complementari. Perché Jeff è quello proprio con le idee del videogame, del meccanismo, della logica, di quello che. E io, diciamo, sono specializzato più nelle parti tecniche di engine, cioè, come diceva, lui dice che io sono quello che gli dà il cavallo su cui lui dopo galoppa e corre. Beh, comunque, diciamo, io faccio tutte le parti tecniche degli engine grafici, degli engine. Cioè,
è programmatore operaio. Sei il programmatore operaio, allora. E lui la mente.
Non è solo quello, perché c'è c'è sempre un coordinamento. Per esempio, Jeff mi dice: vorrei una cosa che fa 2 milioni di particelle. Ok.
E tu, vabbè. Poi diciamo.
Dopo lui ne mette 5 milioni e poi mi fa: è un po' lento.
fa parte anche questo, insomma, del lavorando in due. Comunque, cioè, è forte questa sinergia, vi completate a vicenda. Quindi, in realtà, ha tutto ha senso.
You say work, it's not really work, it's an illness. I mean, let's put it this way, there is nothing else we can do in our lives because what do you wake up in the morning, you think, I'm going to call this. Yeah, ti svegli di mattina, di notte, ti dicevo, perfino quando dormi, è sempre questa idea tipo, mi è venuto in mente che potrei fare quella modifica sul... No, ma veramente, no, abbiamo anche parecchi altri interessi. No?
The first thing you think of in the morning is the sheepies.
Sì, la prima cosa del mattino sono le pecore. La seconda... No, anzi, per ordine, prima la tazzina di tè, poi le pecore, poi la tazzina di caffè, perché sennò io non mi sveglio.
È giusto, è giusto, right?
The first thing is a cup of tea, then there is a sheep, then there is la razza. Sì, per no la razza, stato bravo.
Ma il caffè mocha o espresso, Ivan?
L'espresso non esiste in Inghilterra.
Ho capito, ma tu sei un italiano, mocha, lì, mocha. Dai, mocha, veramente? Adesso tira fuori la mocha.
Questa mocha di mia nonna,
la Bialetti.
Che mia nonna l'aveva passata a mia mamma e poi mia mamma l'ha passata a me.
Perché è giusto così, è giusto così.
Jeff apprezza il caffè. Il caffè nella mocha, come lo apprezza?
He's asking if you appreciate the coffee from the mocha.
It's good. I have learned a lot about coffee from him because I never really used to drink coffee. I've always been a tea drinker myself, being British. Doing lots of tea. But yes, I've learned to appreciate better quality coffee, and I've learned to laugh at him when he tries to drink British coffee and he gets this face.
Allora, come dice, comunque devo dire, Jeff è stato in Italia, now you've been in Italy quite a few times, capisce esattamente qual è, perché noi italiani, caffè italiano, cos'è questo espresso, perché guarda, ti giuro, qua in Inghilterra un espresso non si trova, cioè, lo trovi dappertutto, ma io non ho ancora trovato un po'. È una cosa che ha detto che sicuramente si è imparato, adesso capisce, gli fa un da ridere. Perché un punto, prima di dire che una cosa fa schifo, che poi fa schifo, la provo sempre, almeno così non puoi dire che l'abbia detta.
Giusto.
E ogni volta che bevo caffè in Inghilterra, lui si diverte a fare fotografie di tutte le facce strane.
Forte.
Poi le mette su Twitter. Là.
abbiamo visto anche qualche uscita dell'italiano di Jeff.
Forse due o tre volte ho trovato del caffè decente.
Ah, ok.
Ma no, c'è proprio non c'è la miscela, non c'è, no, è una concezione diversa del caffè. No?
Beh, comunque c'è questa forte antitesi tra grande, te l'ho detto anche per telefono, Ivan, sono rimasto molto colpito da questa cosa qua. Questa grande tecnologia mischiata a questo amore per la natura, le pecore, il lama, l'asino, insomma, è veramente è questione di equilibrio.
It's about the fact that this love for the very high modern technology, but at the same point, the nature, the llama, the beast.
Oh yeah, I think it's a nice balance. I mean, sometimes when you get wound up about your code, when you know, inserting one space into a comment makes all your text coordinates go away, then sometimes it's nicest to go out and spend a bit of time chilling out with the sheep, because they are, sheep are uncomplicated. They want fuss, they want cuddles, they want digestive biscuits. Animals are intrinsically good. And intrinsically calm. Well, I say intrinsically good, apart from autumn, which tries to bite me
in the arse.
In the arse. it's nice to have, you know, this peace available just a few steps away outside. It's right there, especially at the times when we've been locked down due to the virus. It's been an absolute godsend to have this place and the animals to chill out with.
È vero.
No, comunque per dire, in traduzione si dice appunto che sì, è bellissimo avere tutta questa tecnologia, però la tecnologia può anche essere a momenti estremamente stressante, specialmente quando il codice non ti funziona e qualcosa non va, e il poter andare fuori e avere soprattutto le pecore, cioè, è proprio è una questione di bilanciamento, cioè sì, poter andare fuori che queste pecore, che sono animali intrinsecamente, diciamo, buoni. Che quindi vogliono solo che coccole, cose.
Che forte.
È veramente, è una cosa che ti dà un equilibrio mentale, ma anche psicologico. Noi siamo veramente appassionati di animali e natura. Cioè, io penso nessuno di noi, none of us could conceive a world where you have technology only and not nature.
I mean, yeah, absolutely. I need my nature, I need my beasties, I need my sheepies, they need their cuddles, I need their biscuits.
Sì, guarda, è veramente, cioè, tecnologia sì, ma non si può vivere di solo tecnologia. No, cioè...
I mean, it's nice we can use the technology to broadcast sheep time to the world, you know?
Comunque è importante, appunto, per noi quelle pecore sono veramente...
Esatto, quindi sembra...
Ma guarda, infatti, Ivan, io ti volevo fare anche una domanda. È proprio questa necessità, no, di avere questa valvola di sfogo che vi danno i vostri animali, giustamente. E io so che quando Jeff si dovette spostare in America, in California, a Sunnyvale, per lavorare su Defender 2000, insomma, si stanziò laggiù, per lui fu molto difficile questo stacco da lì dove state voi. Puoi chiedere cosa fu quel periodo californiano?
United States to work with the Defender 2000, you had to actually go away from Wales, and you know, for the US being really a difficult time, I was to know how it has been. I mean,
Basically, it arose. I wouldn't have gone, but for the fact that I got quite a severe bout of pneumonia when I was just after I finished Tempest 2000, and I kind of felt like maybe I needed a break, and maybe going to a sunnier place and living there for a while would be a good move. But when I got to America, it was all right for the first few months, and then after a while, I realized that I felt quite culturally dislocated. Even though they speak the same language as we do, the culture is quite different than ours. And I really missed just the kind of small country village life that we have here in Wales. And by the time I'd been there 3 years, really, I'd had enough. And I had an opportunity at the time to stay there. One time Activision were trying to get hold of me, and I could have pursued that. And maybe if I'd done that, maybe I'd be living there now and be richer. But I think I'd be poorer in my spirit, because this is where I belong. I like country life. I like to be doing my own thing, not beholden to anybody, with the sheepies, and doing the stuff I really, really enjoy, rather than the stuff which Activision or anybody else might consider to be commercially viable.
Per dire brevemente, diceva appunto che in quel periodo là aveva avuto un brutto caso di polmonite. Allora aveva pensato che magari spostandosi in una locazione dove c'era più caldo, un clima diverso, avere un po' un cambio. Che bisogna dire quel clima in Galles è
bellissimo,
bellissimo, è bellissimo.
300
dai, bellissimo.
Giorni all'anno di pioggia, umidità al 300%, funghi che ti crescono nell'aria così. Comunque, a parte questo, allora aveva pensato di muoversi negli Stati Uniti, ha detto che per i primi due o tre mesi era abbastanza bene, ma poi ha cominciato a mancargli sempre di più tutte queste... Cioè, diceva che lo scontro culturale è abbastanza complicato. Devo dire, te lo dico io, Jeff è veramente britannico al 100%, anzi, britannico non so quanto, gallese al 100%, proprio io. Per cui gli mancavano tutte queste cose, tipo qua la vita di villaggio, il pub, le pecore. Ha detto dopo 3 anni non ne ha potuto veramente più.
È ritornato a casa, insomma, diciamo. Che forte.
Beh, meno male, dai. Chiusa la parentesi californiana.
Che dire, Simo? Casa dolce casa?
Eh sì, irrinunciabile l'aria del Galles. Non si può fare a meno di quella.
Che storia.
Ma che tipi, Mike? Che
veramente. Tipi.
È stato divertentissimo, mi sono piegato. Io spero che anche gli ascoltatori abbiano gioito e, insomma, si siano goduti questa intervista come ce la siamo goduta noi.
Oh sì, sì, sì. Anche perché, ripeto, sono due persone che... Se uno ci riflette un attimino, ed è la cosa che mi stupisce sempre di più, non hanno la percezione di come sono visti dall'esterno, no? Sono due persone che fanno il loro lavoro. Il loro lavoro è fare giochi e loro si mettono a fare giochi. Poi che abbiano avuto risonanza in tutto il mondo, insomma, e che nei giorni di fasto della Lamasoft comunque il nome Minter sia scolpito nella storia dei videogiochi, per loro, loro fanno solo videogiochi.
Sì, sì, sì. Beh, ma comunque è vero, sono rimasti quei ragazzi dei collegiali,
esatto.
No? Dei collegiali che convivono nello stesso appartamento.
Sì, esatto, esatto, proprio questa è la percezione.
E ora, ascoltatori di Atariteca, però, voi avete ascoltato i primi 30 minuti, perché i restanti 30 minuti di questa splendida intervista saranno pubblicati a brevissimo, subito ora, guarda adesso, chissà,
sul canale podcast di Arcade Story.
Esattamente.
E saranno ovviamente presentati dal buon anfitrione Mike qui presente.
Grazie. Ma sì, anche perché nel mentre che noi abbiamo, come si dice, lavorato questa intervista, io mi sono sentito con Ivan più e più volte, però di quello che ci siamo detti e di quello che salta fuori, ragazzi, vi conviene prendere baracca e burattini e venire in camera da me nell'Arcade Story Podcast, portarvi popcorn e ascoltare quello che succede.
Ok, ci vediamo allora sul canale di Arcade Story Podcast per la seconda parte dell'intervista a Jeff Minter e Lamasov. Ciao a tutti.
Ciao.